Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Well, Putin is very clear. I mean, stop this war. You can't win this war. Withdraw your troops and stop bombing civilians and civilian
infrastructure. Kaya Kallas, responsabile per la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea, intervistata su cosa manda a dire in questa fase delicata, appunto, a Putin e a Trump, risponde così. A Putin gli dico: ferma questa guerra, non puoi vincere, ritira le truppe, smetti di bombardare civili e infrastrutture. A Donald Trump invece, che domani entra nel pieno del suo potere di presidente degli Stati Uniti, dico, o meglio, Kaya Kallas dice che è importante capire che ciò che succede in Europa ha conseguenze anche per gli Stati Uniti, per cui un cattivo accordo in Ucraina sarebbe un cattivo accordo anche per gli Stati Uniti. E allora buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano in assistenza, da Valeria Bernardi in regia. Oggi una puntata un po' particolare, abbiamo un testimone del nostro tempo, di fatto una lunga intervista con l'ambasciatore Pier Francesco Zazzo. Pier Francesco Zazzo, vi do qualche elemento, è originario di Benevento, classe 59, in diplomazia dall'86, una lunga carriera che l'ha portato a Canberra e in tanti altri luoghi, ma per quanto stiamo per ascoltare e raccontare è stato a Mosca, è stato a Kiev, parla quelle lingue, parla il russo, parla l'ucraino, ha insomma una capacità e un'esperienza che ci permette di dire davvero che la sua spiegazione del quadro sia utile, opportuna e che permette davvero di affrontare alcune domande. Da una parte Donald Trump che dice in poche ore metterò fine a questa guerra. Ovviamente è un auspicio che condividiamo nel modo più assoluto, dunque che Trump faccia il suo miracolo, ma i dubbi sono tanti. Partiamo proprio da questa domanda con Pier Francesco Zazzo, che ovviamente ringrazio di essere stato con noi e che, lo ricordo, fino a poche settimane fa di fatto è stato l'ambasciatore a Kiev, dunque nel pieno di tutta la guerra. Ambasciatore Zazzo, intanto buongiorno, domani dunque l'insediamento. La prima domanda, inevitabile: a suo avviso Donald Trump è in grado di portare la pace in Ucraina?
Sappiamo tutti che ci sono grandi aspettative. Trump aveva promesso, no, di riportare la pace entro 24 ore, però in realtà non sarà così facile. Io direi che è meglio essere cauti. Non è affatto scontato che Trump e Putin riusciranno a mettersi d'accordo. Questo perché è che in realtà le posizioni sono distanti. Se andiamo a analizzare la proposta di Trump, vediamo che su tutti i punti da lui proposti in realtà la posizione russa è diversa. Trump propone un congelamento del conflitto lungo l'attuale linea del fronte. Dunque questa ipotesi di tregua, che però per Putin è insufficiente per un semplice motivo: ricordo che nel 2023 la Russia ha dichiarato di annettersi quattro regioni, le due del Donbass, Lugansk e Donetsk, nonché le regioni di Zaporizhia e Kherson, che però in gran parte sono ancora sotto il controllo delle forze ucraine, per cui Putin non può accontentarsi di una tregua lungo l'attuale linea del fronte. Va tenuto presente che volutamente Putin non ha mai specificato quali sono gli obiettivi dell'operazione militare speciale, questo in quanto si riserva tuttora la possibilità di occupare la maggior parte possibile dei territori russofoni dell'Ucraina orientale e meridionale. Poi Trump propone una sospensione temporanea dell'ingresso di Kiev nella NATO per un periodo di 20 anni. Ecco, anche su questo Putin è stato molto chiaro: vuole una neutralità permanente dell'Ucraina, cioè qualcosa di simile a quello che l'Unione Sovietica ha ottenuto per la Finlandia. Terzo luogo, Trump ha detto che sarebbe pronto ad offrire come contropartita agli ucraini per il mancato ingresso nella NATO aiuti militari al fine di permettere all'Ucraina di rafforzare la sua capacità di deterrenza militare per fronteggiare eventuali future aggressioni. Ma anche su questo punto Putin è stato chiaro, ha detto che vuole un'Ucraina smilitarizzata, senza poi anche contare il fatto che Putin tuttora spera che a Kiev si possa poi insediare in futuro un governo più filorusso. Come vedete sono posizioni differenti. A quel punto bisognerà vedere quale sarà, potrebbe essere la reazione di Trump.
Ecco, ambasciatore, c'è anche il fatto che viviamo in un mondo di comunicazione, globalizzazione. Donald Trump ha preso un impegno pubblico che quindi è di fatto mondiale. Ecco, ma questo impegno quale armi offre a Vladimir Putin, secondo lei? A quali pericoli lo espone proprio nel suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti?
Io tendo a ritenere che in realtà espone Putin a dei pericoli, a dei rischi. Finora Putin ha usato in maniera anche massiccia, no, l'arma della disinformazione, addossando sempre agli ucraini la colpa di non volersi, di non voler la pace e di voler continuare il conflitto. Ora Trump gli farà una proposta concreta, e qualora Putin dovesse rigettare la proposta di Trump, insistere per una resa incondizionata oppure fare delle richieste insomma troppo massimaliste, sempre al fine di riportare l'Ucraina sotto il controllo della Russia, a questo punto getterebbe un po' la maschera e dunque rischia di indebolire anche un po' la sua attività, l'attività di disinformazione, la narrativa secondo la quale sono gli ucraini che non vogliono la pace. Trump potrebbe anche irrigidirsi qualora la sua proposta di piano di pace fosse rigettato, e potrebbe cambiare in tal caso la politica, e questo espone la Russia a dei rischi.
Abbiamo parlato di Trump, inevitabilmente, abbiamo parlato di Putin. Vorrei chiederle una riflessione su Volodymyr Zelensky, un uomo che, ricordiamolo, nel febbraio del 22 ha di fatto respinto l'assalto dei caccia a carri armati sulla sua capitale, che è diventato un eroe non solo per il suo paese, inanellando poi un'impressionante azione diplomatica che oggi appare provato, indebolito dal peso di una guerra che ha mutilato e dissanguato il suo paese.
Zelensky ho avuto modo di incontrarle varie volte, lo incontravo quasi ogni settimana insieme agli altri ambasciatori del G7. Allora, lui è uno straordinario comunicatore, una persona coraggiosa, ha colto di sorpresa la Russia perché si aspettavano che sarebbe sfuggito. È una persona carismatica, ma è anche una persona impulsiva, impaziente, un po' poco interessato alla gestione ordinaria dell'amministrazione. Qualcuno poi gli improvera insomma di fidarsi troppo di una ristretta cerchia di collaboratori. Comunque sicuramente oggi è cambiato come persona. Io mi ricordo di aver fatto dei viaggi molto interessanti con lui nel Donbass, in altre città dell'Ucraina, perché era un comico con una battuta molto ironico. È cambiato gradualmente, cioè ovviamente è una persona che hanno attentato la sua vita, ha enormi responsabilità, è diventato una persona sicuramente stanco, esausto, è diventato anche più serio. Sicuramente lui sa bene che c'è un calo della popolarità, no, della sua popolarità, nei sondaggi lo indicano in maniera molto chiara. È consapevole che gli ucraini sono stremati dalla guerra e che ormai vogliono la pace, sono anche pronti a cedere dei territori. Lui un po' soffre di questo calo di popolarità. Avendo fatto l'attore, per lui è molto importante essere amato. Però è anche vero, ecco, questo è un punto importante sottolineare, che comunque anche qualora dovessero svolgersi delle elezioni, ancora oggi Zelensky rimarrebbe il favorito, ecco. Per cui ha adottato un atteggiamento più flessibile, infatti ha anche dichiarato, no, ammesso che l'Ucraina non è in grado al momento di riprendere il controllo del Donbass e della Crimea, dunque è pronto a prendere in considerazione una cessione temporanea dei territori occupati ai russi, che ricordo ammontano a circa il 20%, un quinto dell'intero territorio del paese, riservandosi la possibilità di recuperarli successivamente per via diplomatica. Ma un punto su cui insiste è quello di ottenere in cambio l'assicurazione dagli alleati occidentali di un futuro ingresso di Kiev nella NATO, però oggi, come sappiamo, questa è una proposta irrealistica, poiché lo stesso Donald Trump, il nuovo presidente americano, è contrario, va poi aggiunto che anche molti altri paesi membri della NATO sono molto cauti su questa ipotesi. Ovviamente poi va anche considerato la opposizione russa a tale ipotesi, anzi la Russia ha anche minacciato il rischio di una terza guerra mondiale qualora l'Ucraina dovesse entrare nella NATO. Comunque, ecco, per riassumere, oggi Zelensky ha adottato un atteggiamento più flessibile proprio perché consapevole che oggi l'Ucraina è in svantaggio, si è esaurito il bacino dei volontari a disposizione, pronti ad andare al fronte. L'Ucraina ovviamente non può competere sul piano numerico con la Russia.
Donald Trump, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, protagonisti di queste pagine drammatiche del nostro tempo. Ripartiamo tra pochissimo affrontando e conoscendo, tra virgolette, altri protagonisti, ripartendo in particolare dalla NATO, dal ruolo possibile dell'Alleanza Atlantica.
Europa, Europa.
Parte seconda di questo appuntamento di Europa Europa, ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono. Oggi dunque l'intervista con Pierfrancesco Zazzo, ambasciatore italiano, ancora diciamo operativo fino a poche settimane fa a Kiev, al termine di una carriera che l'ha portato davvero in tanti luoghi del mondo, tra cui, lo ricordo, Mosca e Kiev appunto prima, durante la guerra. Ripartiamo invece, l'abbiamo accennato, da quello che può essere il ruolo della NATO. Allora la prossima domanda è piuttosto semplice: se non ci sarà Donald Trump e dunque l'impegno degli Stati Uniti, la NATO potrà avere un ruolo, ambasciatore?
Difficilmente la NATO e i paesi europei saranno in grado di sostituirsi completamente agli Stati Uniti nel sostegno a Kiev, soprattutto sul piano militare. Cioè, sappiamo che gli Stati Uniti sono la superpotenza militare, anche il principale fornitore di aiuti militari all'Ucraina, e questo lo sa anche Putin, che infatti punta molto sul progressivo disimpegno americano, e sa anche che i paesi europei tra di loro sono divisi. Però bisognerà vedere in realtà se ci sarà veramente questo disimpegno americano. Al momento, come sappiamo, Trump sta esercitando una forte pressione sui paesi europei affinché aumentino la percentuale del PIL dedicato alle spese militari, e va detto che oggi la maggioranza dei paesi europei ormai spende almeno il 2%, non tutti, ma la grande maggioranza, anche se Trump, sappiamo, adesso addirittura preme affinché spendano il 5% del PIL. Sicuramente, qualora veramente dovesse esserci questo scenario peggiore, no? È molto temuto agli ucraini di un progressivo disimpegno americano, aumenterà la responsabilità della NATO ed in particolare dei paesi europei, perché non dobbiamo dimenticare che questa è comunque una guerra che si svolge, un conflitto sanguinoso nel cuore del continente europeo. Cioè, qui è messa a repentaglio la sicurezza dei paesi europei, ed è anche sui paesi europei che ricadrà principalmente il costo della futura ricostruzione dell'Ucraina. Potrebbe essere però anche uno stimolo al rafforzamento del coordinamento tra i paesi europei, perché uno dei punti dolenti, come sappiamo, è la mancanza di una difesa europea comune, no? Ogni paese europeo ha i suoi sistemi d'arma diversi, e magari invece potrebbe essere uno stimolo a rafforzare questo coordinamento. Comunque credo che anche nella peggiore ipotesi di un disimpegno americano, la gran parte dei paesi NATO comunque continueranno a sostenere con convinzione l'Ucraina. Lo vediamo anche oggi, ha luogo la difesa, la visita del primo ministro britannico a Kiev. Sicuramente i paesi nordici, baltici, la stessa Gran Bretagna e anche la grande maggioranza dei paesi europei continueranno comunque a sostenere l'Ucraina.
Nikolai Patrushev, già capo dell'FSB, dunque il successore del KGB, generale, amico fedelissimo di Putin, in un'intervista pubblicata proprio martedì scorso da Le Grand Continent, dice senza giri di parole che l'Ucraina potrebbe cessare di esistere quest'anno e dice dopo l'Ucraina potrebbe essere la volta dei paesi baltici e della Moldova. Lei conosce molto bene la Russia e le sue dinamiche, perché l'ho ricordato prima di essere ambasciatore d'Italia a Kiev, lo è stato anche a Mosca. La mia domanda riguarda l'operazione speciale cosiddetta, che è questa guerra. È una guerra che fino a che punto, le chiedo, è di Putin e del suo entourage? Fino a che punto i russi, al di fuori del cerchio di potere del Cremlino, saranno disposti a sostenerla?
Ma io propendo a ritenere che questa guerra è stata voluta da Putin e da una ristretta cerchia di poteri, no? I cosiddetti silovichi. Non dobbiamo dimenticare, corichiamo l'attenzione sul fatto che è una gerontocrazia, cioè sono uomini che hanno vissuto come una catastrofe l'implosione dell'impero sovietico. Sono nostalgici dell'impero sovietico russo, c'è un forte risentimento e revanchismo. Però questa guerra, questa operazione militare speciale è stata in realtà imposta un po' al popolo russo. È vero che Putin è tuttora popolare e ha il sostegno della popolazione, soprattutto della Russia profonda, ma i russi lo sappiamo, un po' la mentalità, sono abbastanza passivi, obbedienti, tendono ad avere una visione gerarchica del potere, amano la figura dello zar, però in realtà qui parliamo di una guerra, una sanguinosa guerra fratricida che in realtà molti russi, si sa, la subiscono e non sono contenti, un quarto degli ucraini apparenti in Russia. Poi c'è un punto molto importante, ecco, Putin è ben consapevole. Non può permettersi, ecco, molto cauto, ecco, su questo richiamo l'attenzione, ad annunciare una mobilitazione generale. Sa bene che si tratterebbe di una mossa impopolare perché rischierebbe di inimicarsi soprattutto l'elite russa, la classe media russa che vive nelle grandi città, che continuano a dargli il sostegno ma a condizione di non essere coinvolti nella guerra. Quando ero a Kiev mi è capitato di visitare delle prigioni e ho visto i prigionieri russi, ho avuto modo di incontrarli e una cosa che mi ha molto colpito veramente è che era la quasi totalità dei prigionieri russi avevano tratti asiatici o caucasici, non ho visto, non sono certo i russi di San Pietroburgo e Mosca che si arruolano e vanno in guerra. Però anche lì il reclutamento avviene soprattutto, cioè la maggioranza delle persone è attratta dai salari alti, perché ormai è un vero e proprio ascensore sociale, cioè corre il rischio di morire, però essere reclutati sul fronte, se si sopravvive i soldati russi sono in grado di poter sostenere le famiglie, perché hanno salari che sono tra i 30 e i 50 volte più elevati rispetto allo stipendio medio.
In chiusura vorrei chiederle di nuovo qualcosa sull'Europa. Patrushev, di cui abbiamo citato poco fa l'intervista e che ricordo è un personaggio importante nella cerchia del Cremlino, dice che l'obiettivo strategico di questa Russia è la divisione dell'Europa.
Allora, sicuramente il Cremlino ha un obiettivo chiaro, punta sulla divisione dell'Europa, sul divide ed impera, vuole un'Europa debole e divisa. Può contare sul sostegno di alcuni leader europei, no? In primis l'Ungheria di Orban, fautore della democrazia liberale, Fico, il premier slovacco, e appoggia ovviamente i partiti sovranisti nei vari paesi i partiti antisistema proprio allo scopo di indebolire l'Unione Europea, anche perché la mira, cioè l'obiettivo della Russia è quella di ricreare una sfera di influenza perlomeno sui paesi dell'Europa orientale, e questo però è incompatibile con un'Unione Europea unita, forte, con un forte elemento di sovranazionalità.
L'Ucraina che sogna l'Europa non è che rischia tra qualche anno di fare i conti con le rovine dell'Europa che abbiamo conosciuto?
Allora, gli ucraini sono convinti europeisti, soprattutto i giovani. Amano sempre ripetere che stanno combattendo una dura battaglia non solo per la loro sopravvivenza, per la sovranità e di integrità territoriale del loro paese, ma anche per l'affermazione dei valori che poi sono valori europei, della libertà, democrazia e pluralismo. Non hanno alternative, cioè non vogliono comunque tornare sotto il controllo del regime autoritario di Putin. Cioè i giovani, soprattutto gli ucraini, ecco, non sono attratti dal modello offerto dal regime di Putin, che guarda al passato. Il fatto che, ecco, è uno degli aspetti più interessanti, questo convinto europeismo. Nel 2017 è entrato in vigore l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e l'Ucraina, che prevede la liberalizzazione dei visti, e sono, come sapete, centinaia, migliaia di ucraini che lavorano nei paesi europei e ovviamente sono attratti dall'Europa. Anche sono convinti tuttora che l'Europa, l'adesione all'Unione Europea possa, la futura adesione all'Unione Europea possa apportare dei grossi benefici sul piano economico, perché vedono l'esempio virtuoso dei paesi vicini. Hanno visto che la Polonia e i paesi baltici hanno avuto una grossa crescita economica da quando sono entrati nell'Unione Europea, laddove invece l'Ucraina non ha avuto lo stesso tasso di crescita economica. Ricordo che quando è imploso l'Unione Sovietica, l'Ucraina era uno dei paesi comunque più ricchi dell'Unione Sovietica, con un reddito PIL pro capite equivalente a quello polacco. Oggi la Polonia, se non erro, ha un PIL pro capite di 7 volte maggiore rispetto all'Ucraina, e questo ovviamente gli ucraini lo notano, per cui guardano all'Europa con grande speranza.
È tutto per questa nostra conversazione, grazie all'ambasciatore Zazo di essere stato con noi. Naturalmente potete ritrovare su radio24.it, sui siti, sul podcast, quello che è l'analisi, il racconto, i molti aspetti sollevati in questa nostra conversazione. Grazie anche ad Alessandro Schirano, a Valeria Bernardi in regia. Naturalmente vi lascio come sempre a GR24 e per Europa. Europa, ci sentiamo la prossima settimana.